Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Le campagne di Napoleone di David G. Chandler è una vasta opera di storia militare dedicata all'intera carriera bellica di Napoleone Bonaparte, dagli esordi nell'esercito francese fino al definitivo tramonto imperiale. Chandler, riconosciuto specialista del periodo napoleonico, adotta un'impostazione soprattutto operativa, ricostruisce come vennero concepite, organizzate e condotte le campagne, senza ridurle a una semplice successione di battaglie celebri. Il volume esamina il rapporto fra decisione politica, diplomazia, mobilitazione, logistica, comando e manovra sul terreno. Al centro vi è Napoleone come comandante, osservato oltre la leggenda un uomo capace di concentrare forze e informazioni, imporre ritmi eccezionali e sfruttare gli errori degli avversari, ma anche esposto ai limiti progressivamente creati dall'espansione del suo sistema. L'analisi dà inoltre spazio ai marescialli, allo Stato Maggiore e alla struttura dell'esercito francese. È quindi un testo di riferimento per capire concretamente il funzionamento della guerra napoleonica e la sua evoluzione nel contesto europeo. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la guerra come sistema politica, diplomazia e operazioni militari. Uno dei contributi distintivi di Chandler è mostrare che una campagna napoleonica non nasce sul campo di battaglia. Le operazioni sono collocate entro decisioni politiche, alleanze instabili, trattative diplomatiche e obiettivi territoriali che determinano dove e quando impiegare gli eserciti. Questa prospettiva impedisce di interpretare le vittorie francesi come il risultato automatico del genio individuale di Napoleone. Un comandante può scegliere una manovra brillante, ma deve farlo con le forze disponibili, contro coalizioni dotate di interessi differenti e sotto vincoli di tempo, rifornimenti e comunicazioni. Il libro mette in rilievo la continuità tra preparazione e combattimento. La diplomazia può isolare un nemico o ritardare l'intervento di un alleato. La mobilitazione rende possibile una concentrazione rapida. La scelta di un teatro d'operazioni condiziona linee di marcia e punti decisivi. In questo quadro, le campagne d'Italia, dell'Europa centrale e quelle finali appaiono come problemi strategici diversi, non come variazioni della medesima formula. Chandler privilegia la dimensione militare rispetto alla storia sociale, ma non separa artificialmente gli eserciti dalla politica che li muove. Il lettore comprende così che la guerra napoleonica fu anche amministrazione delle risorse. Calcolo delle coalizioni e ricerca di una decisione politica attraverso strumenti militari. Secondo, velocità, concentrazione e manovra il metodo operativo di Napoleone. Chandler identifica nella capacità di trasformare il movimento in vantaggio decisionale uno dei cardini dell'arte militare napoleonica. La rapidità non consiste semplicemente nel marciare più in fretta, richiede di distribuire inizialmente le forze in modo da vivere sul territorio e avanzare su più direttrici, per poi concentrarle contro il punto vulnerabile dell'avversario. Il fine è disorientare il nemico, impedirgli di riunire i propri contingenti e costringerlo a combattere in condizioni sfavorevoli. L'esempio di Ulm, ricordato nella presentazione dell'opera, chiarisce questa logica. La sconfitta austriaca non dipende soltanto da uno scontro frontale risolutivo, ma dalla capacità francese di avvolgere, tagliare le comunicazioni e rendere impraticabili le opzioni di ritirata. Per Chandler, queste sequenze sono decisive perché rivelano una concezione della campagna più ampia della battaglia. La distruzione o la cattura di un esercito può essere preparata con marce, informazioni e posizionamenti prima ancora che con il fuoco. Il volume aiuta anche a distinguere fra principi e automatismi. La manovra richiede coordinamento, conoscenza del terreno, ufficiali affidabili e un nemico che reagisca lentamente o in modo frammentato. Quando tali condizioni vengono meno, la velocità può trasformarsi in dispersione e il sistema francese incontra rischi crescenti. Questa attenzione ai presupposti materiali rende l'analisi più solida della celebrazione di una generica audacia tattica. Terzo, la Grande Armée e il Comando Stato Maggiore, marescialli e corpi d'armata. Le campagne non vengono attribuite esclusivamente a Napoleone. Chandler apre l'analisi alla macchina militare, che rese praticabili le sue decisioni organizzazione, armamento, ufficiali, trasmissione degli ordini e catena di comando. In questa prospettiva assumono rilievo figure come Berthier, essenziale nel tradurre le intenzioni dell'imperatore in disposizioni operative, e marescialli quali Massena, Davout, Ney, Murat e Lannes. Il loro ruolo non è decorativo, comandano grandi unità, interpretano ordini spesso rapidi e incompleti e incidono sulla qualità dell'esecuzione. Un elemento centrale è il sistema dei corpi d'armata. Corpi capaci di marciare separatamente e combattere per un tempo limitato in autonomia, offrivano flessibilità, facilitavano l'approvvigionamento e permettevano di coprire un fronte ampio. Al momento opportuno, essi potevano essere concentrati per produrre superiorità locale. Chandler mostra quindi come l'efficacia operativa francese derivasse dall'integrazione fra un'idea strategica centrale e iniziative subordinate, non da una presenza personale di Napoleone in ogni settore. Il libro non idealizza tuttavia questo meccanismo. Le differenze di temperamento e competenza tra i comandanti, l'usura delle campagne e la crescente scala della guerra potevano compromettere il coordinamento. Analizzare i marescialli significa perciò comprendere sia i moltiplicatori del potere napoleonico, sia una delle sue vulnerabilità, un sistema personale. Resta dipendente dalla qualità e dalla lealtà degli esecutori. Quarto, dall'Italia a Ulm campagne studiate come problemi strategici concreti. La ricostruzione di Chandler segue l'intera parabola militare napoleonica, ma attribuisce particolare valore alle campagne in cui si vede formarsi e maturare il metodo del comandante. Le prime operazioni italiane mostrano un generale giovane alla guida di un esercito inizialmente segnato da carenze materiali e da problemi di disciplina. La loro importanza non risiede soltanto nelle vittorie ottenute, rivelano la capacità di sfruttare la frammentazione degli avversari, di assumere l'iniziativa e di collegare risultati militari e obiettivi politici. Le campagne successive in Europa centrale consentono invece di osservare il metodo su una scala molto più ampia. Ulm costituisce un caso emblematico, perché la manovra e l'accerchiamento acquistano un peso superiore allo scontro diretto. Chandler invita così a leggere le battaglie all'interno della sequenza che le precede e le segue marce, ricognizioni, attraversamenti, controllo delle comunicazioni, tempi di riunione e possibilità di soccorso. Una battaglia isolata spiega poco. Una campagna spiega perché le forze arrivarono proprio in quel luogo e con quei rapporti di forza. Questa scelta analitica rende il testo utile anche oltre l'interesse biografico. Le campagne diventano esempi comparabili di decisione sotto incertezza, in cui un vantaggio temporaneo va convertito rapidamente in un risultato irreversibile, al tempo stesso. La lunga cronologia permette di cogliere come le soluzioni efficaci in un teatro non siano automaticamente trasferibili in tutti gli altri. Infine, oltre il mito del condottiero efficacia, limiti e trasformazione della guerra napoleonica, Chandler affronta Napoleone come protagonista storico e comandante, senza fermarsi all'immagine del genio infallibile consolidata dalla leggenda. La sua forza interpretativa consiste nel mettere in rapporto qualità personali e strutture energia. Capacità di valutare rapidamente una situazione e volontà di imporre l'iniziativa contano molto, ma producono effetti solo attraverso eserciti organizzati, collaboratori competenti e risorse disponibili. La figura del comandante emerge dunque come il centro di una rete complessa, non come un artefice isolato. Il percorso complessivo delle campagne rende visibili anche i limiti di quel modello. L'espansione dell'impero amplia le distanze, moltiplica i fronti e rende più difficile ottenere decisioni rapide contro nemici che apprendono. Coordinano meglio le coalizioni e possono sfruttare profondità territoriale e superiorità di risorse. La stessa ricerca della battaglia o dell'accerchiamento decisivo incontra condizioni sempre meno favorevoli quando le guerre assumono dimensioni continentali. Questa lettura evita due semplificazioni opposte: attribuire ogni successo al carisma di Napoleone, oppure spiegare tutto con fattori impersonali. Il libro mostra come il comando possa modificare radicalmente una situazione, ma anche come nessuna abilità operativa elimini i vincoli geografici, logistici e politici. Per il lettore, la lezione principale è che la superiorità strategica deve essere continuamente rinnovata. Non è una proprietà permanente di un esercito o di un individuo. In conclusione, le campagne di Napoleone è consigliato anzitutto a chi desidera studiare Napoleone come comandante e comprendere il linguaggio concreto della storia. Militare marce, concentrazioni, linee di comunicazione, corpi d'armata, accerchiamenti e rapporti fra comando e logistica. È particolarmente adatto a studenti appassionati di età rivoluzionaria e napoleonica e lettori che cercano un'opera ampia, capace di seguire l'intera carriera bellica senza limitarsi alle battaglie più note. Può risultare impegnativo per chi preferisce una biografia breve o una storia prevalentemente culturale e sociale, poiché il suo baricentro resta la condotta delle operazioni. Il beneficio principale della lettura è acquisire un criterio per interpretare una campagna come processo, non soltanto chi vinse uno scontro, ma come vennero create le condizioni della vittoria, quali alternative ebbero gli avversari e quali strutture resero eseguibili gli ordini. Chandler si distingue da molte sintesi su Napoleone per l'ampiezza della ricostruzione e per l'attenzione costante all'interazione fra strategia, generale, manovra sul terreno e apparato di comando. Il profilo umano di Bonaparte è presente, ma non sostituisce l'analisi tecnica. Pur appartenendo a una tradizione storiografica che può richiedere il confronto con studi più recenti, il volume conserva valore come classico della storia militare napoleonica. La sua qualità peculiare è rendere intelligibile la complessità operativa, senza separarla dalla politica e dalla diplomazia che orientavano le guerre europee. Se vuoi supportare David G. Chandler, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.